Sì, no, 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 certo, siamo qui, quindi ovviamente è il momento di cominciare, no? Certo, è il momento, is the moment, 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 oh. Come va? Come va? Tutto bene? Sì, no, no, tutto bene, sì, va tutto bene, famiglia, sì, la tua mamma, il tuo babbo, no, sì, sono morti, ah sì, vabbè, d'accordo, stanno bene, cioè, sono tutti al cimitero, tua sorella, ma sono figlio unico, sì, vabbè, d'accordo, il tuo cugino, io non ho cugini, allora, ti chiedo, chiediti, ti pare, insomma, chiedi, non chiedere sempre, come va, tutto bene, sì, va anche perché. Che poi uno è costretto a dire sì, va bene. Come figliolo, il bambino che torna da scuola, no? Come sono stato io a scuola, tornava la mia mamma e mi diceva: allora com'è andata? Bene. Andava malissimo, diceva sempre bene. Era un disastro, diceva bene. Sai, andava sempre. Cioè, è inutile, sono discorsi inutili. Quando ci si incontra, oh, come va? Come va? Ma come va? Ma se quello avesse dei grossi problemi, no? Dice, io ho debiti, sono malato, ho avuto un morto in casa, come va? Scusa, non è bello, ciao, come va? È una frase di circostanza, no? La frase che tu dici, perché tutti dicono la stessa frase, quando rispondo al telefono, pronto? Pronto, si dice pronto. Per quale motivo si è pronto? Mentre d'altre parti no. Hello, hello in Francia, hello in Inghilterra, in America, hello, hello, pronto, pronto, sì, pronto. Perché si dice pronto? Che ne so io, perché uno è pronto a rispondere, no? Pronto, però noi diciamo pronto, sono pronto a rispondere, no? Pronto, pronto. Pronto? È come al supermercato, no? A cassa 1, uno storno a cassa 1, alla cassa 2, ci sta facendo un ditalino, no, perché ne so così. Pronto? Pronto? Insomma, anche lì bisognerebbe svecchiare, rottamare, come dice Renzi, rottamiamo tutte le cose che diciamo sempre, che sono sempre le stesse, rottamiamo il pronto, e come stai, come va, allora, no, allora ci può stare, perché incontro una persona e fai allora, già è una cosa, insomma, come dire, diversa, oppure risponde al telefono, allora, oppure, non so, stai facendo l'amore a una donna, allora, insomma, è alternativo, può essere utile in tante circostanze, imparate a dirlo bene perché bisogna dirlo in un certo modo, non si può dire allora, no, allora, questo a non deve andare fuori, ma deve tornare dentro, allora, è una cosa che fa tutta una cosa interna, capito? Oh, allora, no, le cose, ah, sì. Quindi svecchiamo anche, sono solamente i politici che devono andare a casa perché, via, via, basta, basta, no, ci vogliono anche le cose di tutti i giorni, cambiarle un pochino, perché insomma effettivamente, cioè da quanto tempo è che diciamo pronto al telefono? Da quando hanno inventato il telefono? Ormai hanno inventato un po', allora sarebbe anche il caso di cambiare, no? Dire come stai o come va, quando incontri qualcuno, il ciao può andare bene, perché insomma, che significa? Non significa niente, invece non è vero, ciao significa, certo che significa, da dove viene il ciao? Ciao viene da schiavo, è una cosa del nord, no? È del nord, del Veneto. Ciao, cioè ciao, che significa schiavo? Un atto di deferenza nei confronti dell'altra persona, quello è schiavo vostro, schiavo suo, signora, schiavo, schiavo, cioè proprio a pecoronamento, diciamo, da ciao, che vuol dire schiavo, ciao, 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 ciao. E viene fuori ciao, è davvero, ciao, ciao, ciao. Che fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao
ciao, ciao.
E tu che vieni qui,
vedi qui,
mi dici hey, ciao dall'Africa a Macao, cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così, mentre tu mi ciao ciao, un semplice saluto sembra banale, pure un mito nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito, ciao ciao ciao, vieni qui.
così, 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 ciao G. Persino nell'line down, 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 la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, ci troviamo, ciao, 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 noi siamo quelli lì, che dicono ciao G. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, ciao G. Come va?
Ecco, ecco, e siamo ricascati nel come va, lo sapevo, non ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta, dovevamo dirlo, no? E poi... la ginnastica con la E, la ginnastica, come dicevano tanti, anche a scuola si faceva la ginnastica, e l'astuccio diventava il astuccio. Ai, ai, mio Dio, mondi, come ti butta, fratello? Ah, ecco, come ti butta, già insomma... potrei rispondere a Fontanella. Come mi è venuta, grazie di avermi messo in bocca, insomma non mi hai messo in bocca niente, insomma, come dire, questa risposta come ti butta, come butta, sì, un'altra cosa che si dice da noi almeno, dice, chi i che dicano. Così, veramente, il che dicano è un saluto, come dire, tu non sai cosa rispondere, e dicano, perché non dicono, dicano, il che dicano, che tu vuoi dicano, no, è vero, il che dicano è micidiale, perché che dicano, il che tu gli rispondi a uno che dice il che dicano, ma chi, e poi casomai il che, chi insomma bisognerebbe proprio cambiare un po' il che dicano, cioè insomma sì, no no, almeno è un po' diverso il che dicano, è pesante, come dire, cosa succede, cosa si dice in giro, insomma, che dicano, ma chi è, dove, quando. Io a volte rispondo, io il che dia non lo so, io so quello dio io, e ne dio tante, e ne dio tante, e ne dio, vabbè, allora, oggi un momento di intimità fra me e voi, questo momento di intimità ci porta a parlare, a in qualche modo dialogare. Il dialogo io lo faccio parlando, voi potete farlo scrivendo. Quello che scrivete voi io lo leggo. E dove lo scrivete? Su Skype. Chi fosse già su Skype, già collegato con videofirenze.tv, può farlo tranquillamente digitando il messaggio che poi arriva qui, io lo vedo, e lo leggo, eccetera. Chi invece non fosse ancora, cioè fosse qui a guardarmi, ma non fosse ancora collegato con videofirenze.tv via Skype, che è un mezzo molto comodo, gratis, semplice, invece manda messaggini che costa, non ho, ho preferito fare così. Cioè, quindi praticamente voi vi collegate, chiedete di essere collegati con videofirenze.tv, questo è il nostro indirizzo Skype, facile, no? Facile, quindi se volete, potete, cioè, se vuoi, puoi, se non vuoi, non puoi, cioè, puoi se vuoi, vabbè, oh sì, G, ma quella maglietta da leghista? Ecco, tanto lo sapevo, non è la prima volta che metto questa camicia, che maglietta, una camicia, vedi, una camicia, è una camicia verde che io possiedo, va bene? Ne ho anche un'altra verde per dire, no, ma perché ci fu un periodo in cui io pensavo di fare, anzi, un programma, che era quello Mister G si vergogni, in televisione, per cui volevo fare ogni settimana un colore diverso, cioè settimana gialla, settimana rossa, settimana verde e settimana blu. Quindi coprivo le quattro settimane del mese con, dal lunedì a venerdì, insomma, con la stessa camicia. E avevo quattro camicie, ho quattro camicie di questi colori. Quindi una verde è questa. Mi è avanzata, perché poi quel programma è stato abortito, quante? 14 puntate, qualcosa del genere. Sì. Insomma, per via di motivi di censura, insomma, per carità di Dio, io mi vergogno tantissimo, Mister G, si vergogni, guarda, mi metto banana in culo dalla mattina alla sera. A banana gnene, a banana gnene. E quindi, insomma, che vi devo dire, mi autofustigo, cioè, tra l'altro sto pensando anche a un prossimo programma che inizierà qui, sì, ma non un paio di settimane, insomma, quindi fra non molto, insomma, sì, probabilmente col mese di novembre, forse anche un po' prima, un programma di fetish, sadomaso fetish, allora, insomma, è una cosa che io manderò dopo, subito dopo di me, sì, verso le 11, diciamo, ma questa è una cosa che ancora non ha, ma sarà fatta, da iniziare, insomma. Vabbè, per dire, perché l'ho detto? Cosa c'entra? La camicia verde, dice il leghista, ci sono dei malintesi sui colori e su anche certi simboli. I malintesi sono pesanti. I colori, per esempio, delle squadre di calcio. Quindi uno può avere il viola, perché è già della Fiorentina. Bianco-nero è della Juventus. Ma uno può avere una cosa bianca e nera addosso? No, senza che dicano gobbo a Firenze, per dire. Insomma, già quella è una cosa. Poi ci sono i colori dei partiti politici, no? Un colore che si distingue da tutti gli altri è proprio il verde della Lega, perché è insistente, la Lega, i leghisti hanno sempre qualcosa di verde addosso, e a volte anche la camicia intesa. Io non c'entro niente, io ho questo, il verde è un gran bel colore, che c'entra? Così come il rosso, cioè, i colori sono tutti belli, tra l'altro, a me piacciono tutti, io ho una predilezione per il giallo, infatti TDG è giallo, no? Certo, però diciamo che tutti i colori sono meravigliosi, e il verde è uno dei più bei colori. Non vorrei che qualcuno si appropriasse anche dei colori, i colori appartengono a tutti, all'umanità. Uno che non è della Lega, magari ha il pensiero completamente opposto, no? Può amare il verde, però magari ha paura, cioè, perché poi se metti il verde, uno che è di destra, insomma, di destra, molto destra, dice no, io posso mettere una camicia rossa, no? Ma perché? Quell'altro non può mettersi una camicia nera, ma perché? Perché sono tutti belli i colori, però sono tutti meravigliosi, sono un'espressione della natura che noi poi abbiamo fatto diventare un'espressione della nostra creatività, rubando i colori alla natura, e quindi facendo camicie di tutti i colori, magliette di tutti i colori, pantaloni di tutti i colori, salute, eccetera, no? Quindi, insomma, me l'aspettavo, tanto non è la prima volta che porto questa camicia in trasmissione, e sempre o tre volte, cioè, perché anche questo è un modo di uscire, bisogna uscire dalle convenzioni, no? Usare i colori per quello che sono i colori e basta, e gli abbinamenti di colori. Io ho fatto il primo libro, era il sondazzo con questa copertina rosso e nera, soprattutto perché c'era un nero e poi c'era il rosso del sangue che colava, no? Ecco, già, rosso nera del Milan, io dovevo essere del Milan per forza, no? Ma che cazzo è? Il secondo era cazzate galattiche, ma siccome la Lega era molto sul verde, questo, la Lega non era ancora spuntata alla grande, diciamo, quando uscì, e nessuno mi disse nega in quel caso lì, e nemmeno una squadra di calcio, perché che è la squadra di calcio verde? Venezia? Qual è quella verde? Boh, insomma, è una squadra, sì, c'è la verde, no, è una squadra verde, c'è, senz'altro. Verde Speranza, mi dicono, Verde Speranza, sì, vabbè, si dice Verde Speranza, anche essere al verde, sì, essere al verde, oppure i nostri verdi anni, già, perché quando uno è verde, cioè per esempio un frutto è verde e non è ancora maturo, e quindi è acerbo, e quindi è giovane, no? E beh, insomma, quindi i verdi anni, poi il frutto si matura, e insomma, poi marcisce, cambia colore e tutto quanto, effettivamente. Quindi il verde è un bellissimo colore, e anche nella bandiera italiana, no? Tra l'altro, sono tre colori, e la bandiera di tre colori è sempre stata la più bella, papà. Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà. Abbiamo il popolo e la libertà, abbiamo futuro e libertà, abbiamo la libertà da tutte le parti e siamo così. È vero, oh mamma, è vero, oddio, è vero, sentiamo quest'altro commento, è vero anche questa. Buonasera G, la squadra verde è l'Avellino. È l'Avellino, sì, è verde, no, ci credo, sì, sì, credo a quello che dite voi, perché io calcio non lo seguo, quindi... Però in Venezia, com'è lei in Venezia? Che colore c'ha in Venezia? No, c'è una squadra in Venezia. A me, non so perché, sai, come dicono nei quiz, no? C'è un cassettino nella memoria, c'è un cazzettino nella memoria, cioè, un pensato è quello, è cazzettino. No, vabbè. Quindi di molte cose potremo parlare oggi, naturalmente di tutto quello che ci viene a mente, ma anche, ecco, per esempio possiamo dire una cosa di estrema attualità. Ieri c'è stata un'acquata, ma un'acquata stanotte, insomma un'acquata forte, no? Talmente forte che in Liguria, sai, Liguria sono scoscesi, è un posto un po' a rischio. Avete visto cosa è successo a Sestri Ponente, mi sembra, cioè macchine, tutte, come dire, grappoli di macchine, fango, acqua, roba che incredibile, insomma. Tu vivi in posti civili, in luoghi anche belli, no? E poi improvvisamente diventano brutti e incivili. O come mai? Poi dice anche in Toscana, sì sì, è certo, e questa volta è toccata a Prato. A Prato tre donne sono morte, ora io dico donne come bisogna dire, in realtà sì, uno dice sono tre cinesi, perché tanto per dire che sono morte tre cinesi, sì, donne cinesi, sono donne come tutte le altre ovviamente, ed è brutto che siano morte in un sottopassaggio dove sono rimaste dentro la macchina, insomma, annegate. Ora voglio dire, ma è possibile che tutte le volte che c'è un nubifragio, i sottopassi, i sottopassaggi, insomma questi posti si riempiano? Non c'è un modo per evitare che si riempiano, perché si sa che si riempiono. Normalmente io vedo, insomma, spesso passando sotto qua c'è sempre l'acqua, però con le ruote riesce, non arriva troppo in alto. Sì, magari c'è una bella pozza, fai... con le ruote fai lo schizzo grosso, no? Però insomma ci passi. Immagina di rimanere fermo, cioè immerso in quell'acqua che ti sale fin sopra. Ecco, immaginate. Ma è mai possibile che i nostri grandi governanti, che avranno dei fior di ingegneri, di geni del cazzo, ma voglio dire, Leonardo da Vinci, no, dico, io voglio dire solamente uno che è vissuto secoli e secoli e secoli e secoli, aiutami a di secoli fa. Leonardo da Vinci, noi avevamo una zona a Firenze paludosa, molto vicino all'Arno, e che era sempre piena, insomma, molto 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 acquosa e acquitrini, ed era la zona dell'Argingrosso, che prima non si chiamava Argingrosso, perché non c'era l'Argingrosso, quella zona lì che ora è densamente popolata, ci sono case, non c'è acqua, non c'è nulla. Beh, chi l'ha risanata? Il signor Da Vinci. Michelangelo, un altro. No, è un altro grande genio, però questa l'ha fatta Leonardo. Lui c'era bisogno di fare un argine che impedisse all'acqua dell'Arno di trascimare, quindi di entrare e creare questi acquitrini pressoché stabili, sempre, eterni, insomma, fissi. E fece questo progetto. Semplice, a me sembra semplice. Un progetto che ha fatto in modo, quando l'hanno poi realizzato, che non arrivasse più l'acqua. L'argine grosso è un argine grosso, non è di quelli però che ti ottundono la vista, no? Te ti affacci, vedi l'Arno, ma l'argine grosso è fatto in un certo modo come voleva Leonardo, perché Leonardo sapeva, capiva, lui era avanti anche a quelli di oggi e quelli brutto, capito? No, è brutto è quello, oggi questo è brutto. Lui ha fatto questo progetto, l'argine grosso è stato realizzato e non c'è stato più nessun problema. Cioè, quando c'è stata l'alluvione del 66, e dico 66, e io c'ero e abitavo lì, quindi, mentre è proprio sull'Arno, sull'Arno, a pochi metri dall'Arno, mentre in piazza Santa Croce e in altri posti del centro è arrivata e sta acqua, ha sommerso tutto fino a metri e metri sopra la nostra testa, lì non è arrivato niente. Non è arrivato niente, lo so perché io c'ero e stavo lì, io dal quarto piano guardavo lì sotto, è venuto fuori solo un pochino d'acqua, un po' di, ma dalle fognettine, dai tombini, insomma, no? Proprio un rivolino d'acqua bassissima che non ha fatto niente, anche proprio sotto casa mia, proprio niente. Ecco, e lì perché? Perché l'Arno non è uscito lì dagli argini, ma è uscito in pieno centro. È uscito lì perché l'argine grosso ha retto. È uscito in centro perché non sapevano dove uscire, andiamo in centro, quando si esce che si va in periferia, si va in centro, no? E anche l'Arno dice buon centro. In realtà l'argine grosso progettato da Leonardo da Vinci ha retto anche nel 66 alla grande alluvione. Ora, cioè non ci sarà qualcuno che oggi ha capito finalmente quale può essere il modo per evitare che i sottopassi, quando c'è un nubifragio, facciano ristagnare tutta quell'acqua, che c'è un idrovora, qualche cosa, poi so che ci dovrebbe essere, ma per esempio nel caso delle tre sfortunate cinesi non ha funzionato, no, non ha funzionato. Insomma, ma può capitare a tutti, no? Di trovarsi con la macchina improvvisamente in mezzo invece che sui duro dentro l'acqua, e questo non è bello, cinesi o non cinesi, non è bello. Ora poi è successo comunque ed è un fatto grave, perché tre persone, insomma, una cosa grave, bisogna vedere anche se ci sono responsabilità proprio in questo senso. Peraltro il sindaco di Prato, e questo è poi il rovescio della medaglia, no? Cioè l'altro fatto di cronaca, più di costume o di politico, che ti devo dire, cioè praticamente ha deciso di non fare una giornata di lutto cittadino come molti richiedevano, specialmente la comunità cinese dice facciamo una giornata di lutto cittadino. Il sindaco Cenni ha detto no. Allora razzista, allora l'integrazione, allora che? La risposta dice che non è mai stata fatta e quindi non si vede perché si debba fare in questa occasione qua. Io non so sinceramente bene come stiano le cose a Prato, se mai sia stata fatta una giornata di lutto cittadino per qualsiasi fatto luttuoso sia avvenuto, forse non è mai stata fatta. Io avrei pensato che essendoci stato tre persone, non importa chi, non importa di che razza, di che colore, di che ne so, di che occhio, insomma, morte sul mio territorio, nel mio comune, io sindaco sinceramente una giornata di lutto cittadino l'avrei indetta, ma non per, come dire, si può dire, leccare il culo alla comunità cinese, ma anzi per avere anche un ritorno positivo da questi che non si integrano facilmente. Cioè, non avrei disdegnato, insomma, di fare questo gesto. Non è stato fatto, poi naturalmente la cosa è rimbalzata a livello nazionale, perché sai, in questi casi cioè non era nessun tipo di cedimento, secondo me, dare un senso anche a queste morti, perché sono persone morte sul tuo territorio e forse, anche per tua responsabilità, cioè perché magari tutta l'acqua nel sottopasso non avrebbe dovuto esserci, ecco. Quindi insomma, in effetti un gesto di quel tipo non sarebbe stato sbagliato. Poi se chi dice vabbè, tanto le raginesi, no, non va detto così assolutamente, sono persone, esseri umani, e fare quella fine, scusa, ma non è proprio la migliore, direi. Dunque nera, verde, Venezia nera e arancione, nera, verde, ops. Allora, verde, arancione o nera, verde? Io di verde nel Venezia ce l'ho negli occhi, non ho gli occhi verdi, ho gli occhi marroni, castani, color da merdina. Guarda, ci sono degli occhi bellissimi, sai, quegli occhi, tanto per passare da un argomento all'altro, di colore blu, azzurro, chiaro, celeste, questi colori di occhi, no, che ti affascinano, perché da noi non è facile trovarne, no? No, mentre da altre parti, tantissimo, dove la gente è più bionda e gli occhi sono... E noi abbiamo soprattutto occhi marroni, però a me l'occhio marrone piace moltissimo. Se un bell'occhio marrone piace, devo dire che spesso mi piace di più di questi occhi. Ci sono queste donne, per esempio, non parlo degli uomini perché non me ne intendo, queste donne che hanno degli occhi bellissimi, no? bellissimi, c'è l'occhio, questi occhi così, no? Di questo colore tutto blu, tutto azzurro, insomma, eccellenti. Però poi il resto dei lineamenti, non... cioè, dagli occhi belli, però spesso succede così, no? Sì. Mentre una bella mora con gli occhi marroni profondi, come dire, sai, a me e non ti sdegno nemmeno quelli verdi, quelli blu o azzurri più o meno chiari, Non lo so, sì, sono belli, per carità di Dio, ma a volte sono su dei visi e sono belli solo gli occhi, restano, cioè, anche come espressione ne perdono molto. A Prato non si sono mai fatte giornate di lutto cittadino, mi dice Stefano, anche in situazioni analoghe, io penso che o si fa per tutti o per nessuno. Ora, su questo è un altro discorso, no, questo... Ovviamente questo è un altro discorso, nel senso che giustamente se non si fa per nessuno, si fa per nessuno. E vabbè, io non so nemmeno quali siano state altre occasioni in cui potesse essere stato fatto tutto cittadino. Se non si fa per nessuno, dice vabbè, d'accordo. Io ho detto quello che mi sarebbe sembrato giusto, oltretutto non mi sembra nemmeno giusto che non si faccia per nessuno, tornata di tutto cittadino, perché se muore un certo numero di persone in modo tragico, io credo che insomma un minimo, e poi anche quando anche non sia stato fatto mai per nessuno, che c'entra, questo sindaco c'è da poco, potrebbe cambiare la tendenza. Modificare la tendenza, perché l'ho capito, l'hanno fatto sempre così e anch'io devo fare così, ma io se fossi, ma proprio perché è sempre stato così, farei diversamente. Che lo fanno tutti, o fa anch'io, tutti si buttano un arno, mi butta anch'io, bene, benino, ma no, anzi, motivo di più per rompere una tradizione di indifferenza, no? Vabbè, insomma, andiamo avanti. Dunque, bellissimi gli occhi azzurri, forse l'unica cosa bella che ho. Puccinino. Andrea, ma quella fotografia di quel ragazzo con quella chitarra minuscola che hai messo come foto del profilo, sei tu? No, mi è sembrato che tu abbia messo la fotografia, ma mettile che si possono, cioè più grandi, insomma, ma quella, scusa, ma quella è una chitarra da bambino vicino, da bambino, insomma, è piccolissima, dovresti avere una chitarra normale, normale, come questa, di dimensioni normali, scusa, ma abbi pazienza, dovresti fare... Io te la banana te, tu me la banana me, io te la banana te, tu me la banana me, io te la banana te, te tu me la banana me, me io te la banana te, te tu me la banana me, me 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 me. Ma che c'è la banana ma fa? Ha banana niente la maiala di Toma. Ma che c'è la banana ma fa? Ha banana niente la maiala di Toma. Banana niene, a 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 banana 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 niene, a banana niene, a banana niene, a banana 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 niene, a banana niene, a banana niene, a banana 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 niene, a banana niene, a banana niene, a banana 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 niene, oh, a banana niene, oh, a banana niene, oh, a banana niene, oh, a banana niene, oh, mangi la banana, no, a banana, banana, a banana, 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 a banana, 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 a banana, banana, io te la banana te, tu me la banana me, io te la banana te, tu me la banana me, io te la banana te, te tu me la banana me, te la banana te, te tu me la banana me, 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 ma che c'è la banana ma fa? Banana niente la maiala di Toma, ma che c'è la banana ma fa? Banana niente la maiala di Toma, banana niente, banana niente, banana niente, banana niente, banana niente, banana niente, banana 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 niente, banana niente. A banana niene, a banana 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 niene, a banana niene, a banana niene, a banana 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 niene, a banana niene, a banana niene, a banana 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 niene, ho ho, mangi la banana no? Questa, va, si parla di banane, certo, si parla di banane. Ah, è finito di farla. L'altro giorno qualcuno me l'aveva anche richiesta. Ho avuto mi sembrava ci fosse una moschina, ogni tanto mi sembrava, non so, mi ha rovinato perché ho dovuto, ma che c'è la banagna, ma fa, è un po' difficile il punto lì, da fare in falsetto, vediamo che mi diano, che diano, dunque come al solito l'ipocrisia regna sovrana. Se le vittime non erano cinesi il problema non veniva sollevato, ci metto le mani sul fuoco, cioè nel senso che allora quindi quando si tratta di qualcuno di fuori saltano fuori sempre quelli che ci danno di razzisti e quindi bisogna fare una allora si fa. Senti, guarda, sui fatti pratesi io ci voglio entrare, per carità di Dio, favolosissimo, ho anche una chitarra classica da 4/4, ma non la so suonare, è più facile suonare l'inculele. Oi, ciao G, a banana, sempre una gioia, hai scritto Giorgia, è sempre una gioia ascoltarla. Ieri ero con la mia ragazza in macchina e la canticchiavo e lei rideva sotto i baffi, spero tu gliela banchi a banana, vero caro Jacopo? Spero proprio per te, vero, per te, non per me. G, nel sottopasso per legge ci devono essere delle idrofore, ecco, sì, però i sottopassi si trovano sempre pieni di roba, per legge, la legge però, la legge c'è, ma se non funzionano, Oh, ma devi leggerlo tutto il messaggio dall'inizio, cioè, G, certo che sono io nella foto, comunque non è una chitarra da bambino, è un ukulele, l'ukulele è uno strumento hawaiano, beh, sarà bellissimo, sembra una chitarrina da bambino, vabbè, allora, Andrea sono l'inculele, ecco, no, l'ukulele, scusa, abbia pazienza Andrea, che se no, vabbè, no, per carità di Dio, dunque, a banana, beh, insomma, qual è il momento migliore quando facciamo sesso? Guarda, cioè, perché poi a volte ci piace più una cosa che ad altri piace meno, ad altri piace più una cosa che piace meno a noi, no, è vero, cioè, insomma, come dire, ognuno ha i propri gusti, no? Cioè il prima, il durante, il dopo, il momento dell'abbananamento, allora zacchete, quello è il momento dell'abbananamento, è bello, molto bello, molto bello, no è bello, no, diciamo, finalmente sono dentro, e beh, sarà bello anche per le donne, diranno, ah, finalmente me l'ha messa, che aspettare, allora, poi ci sono altri momenti, però ognuno, sì, credo che abbia i propri gusti. Sai, c'è chi la tira a lungo perché poi quando finisce è finito, ah, poi c'è anche il dopo, il rilassamento del dopo, mamma mia ragazzi, sì, sentiamo se sei gaioli che mi diano, questi ascoltano, G, cosa fai con quella banana gialla? Beh, sai, le banane di solito sono gialle, niente, perché l'è finta, questa è finta, no, guarda, è di plastica, so se fa pipì, senti che c'è l'aria dentro, senti? È finta, l'ho presa qui, c'è tutto un vassoio di frutta finta, decorativa qui al Little David, e ho preso la banana, cioè, ogni tanto fa compagnia. E poi abbiamo, dunque, parlando romanticamente, il miglior modo di far l'amore è dopo aver litigato. Ogni momento è intrinseco ad una magia immortale che accompagna il ritmo dei due cuori all'unisono. No, il ritmo dei due cuori all'unisono. Prima si litiga apposta per poi fare la pace, a volte è anche così. O comunque il litigio, poi a me, sinceramente, ti devo dire la verità, non piace il litigio. No, beh, ognuno, vedi, ha i suoi gusti. È bello il litigio se poi è seguito dalla pace, ma non è mica detto che sia sempre seguito dal fare la pace. Magari io preferisco la dolcezza prima, durante e dopo, insomma, o almeno insomma, invece che il litigio, una dolcezza che possa, come dire, poi andare oltre, no? Possibilmente, cioè fino a raggiungere l'acme dell'acne. Dunque, l'amore è breve come il fumo di una sigaretta. Beh, volendo si può fare anche un po' più a lungo, insomma. Sì, no, certo. No, proprio il fumo di una sigaretta. Capito? No, no, vediamo anche questa. Anche verdi, guarda caso. Ah, le banane? Sì, è già, sono anche verdi a volte, sì, però poi diventano gialle. Senti, senti. Sì, fa aria. Sì, aria fritta, aria di banana. Vabbè, insomma, sì. Le banane, giallo, il mio colore preferito, vedi? TLG, banana, meglio di così. Il giallo col verde sta sempre molto bene, poi sono gli accostamenti, parlando di colori ci sono gli accostamenti. E adesso vorrei farvi vedere una cosa, dunque si aspetta, altro commento, perché i commenti vanno prima, passano avanti a tutto. Ovviamente il litigio non è la chiave di accensione con la Z? A volte non si accende, l'accensione, ora... Sai, può darsi la Z essendo molto vicina alla S, accensione, vabbè. Però quando succede di litigare è sempre bello far dopo l'amore, vabbè. Sì, però poi, e se ti rimane anche sul gozzo la litigata, e si dice, ma nonna mi ha detto che la sai, ora la strazio. Allora, io mi trovavo in quel di Bracciano. Bracciano è una località del Lazio, no? È Bracciano, sai dove c'è quel castello, dove c'è il lago di Bracciano, il castello dove sono sposati alcuni personaggi, tipo la Hunziker con Ramazzotti, beh, matrimonio, anche quello di peraltro l'hanno fatto dopo, molto dopo. Anche io andavo male, mi sembra. Vabbè, insomma, chi se ne frega. Cioè, i divi vanno a questo bellissimo castello di Bracciano. Mi trovavo a Bracciano. Non abbracciato, a Bracciano, insieme a una persona di sesso femminile. E eravamo in macchina. Io guidavo. Cerchiamo un parcheggio. C'era una piazzetta, una piazza, insomma, dove c'erano macchine parcheggiate. Cerchiamo un parcheggio qui, non c'era, come al solito, detto, giri, non c'è mai parcheggio, vabbè, anche a Bracciano succede, no? Vabbè. E io a un certo punto, guidando, faccio oro. Che oro? Dice la persona di sesso femminile accanto a me. Oro, lì, là, vedi là c'è l'oro, in terra. No, ma vedi, è una cosa di una lattina, una cosa... Oro, scendi, piglialo, le oro, da retta a me, piglialo. Io fermai la macchina, non c'era nessuno nemmeno. Scendi, ti fa fatica, scendi, è oro. Era oro, eccolo qui. E questo è il braccialetto di Bracciano. Questo è il braccialetto di Bracciano. Sapete che ora non proprio ogni giorno, ieri avevamo un ospite, no? Però insomma, appena posso vi faccio vedere le cose che ho trovato. Ormai avete visto due orologi d'oro, un braccialetto, che vi ho fatto vedere anche. Insomma, diverse cose, no? Ora tocca a questo. Vedete? Non so se si riesce a vedere bene. È un bracciale stile non Cartier, ma stile Cartier. Così mi hanno detto, perché io non me ne intendo. Dice stile Cartier. Sì, è anche abbastanza pesantuccio. Si pigia qui e si apre. Evidentemente la chiusura non è molto forte, tende forse ad aprirsi, sai? E qualcuno l'ha perso. Era così in terra, forse un pochino aperto, così, 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 in terra. E io dalla macchina, siccome c'ho il fiuto per l'oro, no? Ho detto, oro, proprio così. No, oro, scendi, piglialo, preso, era oro. Vedete, cioè, quei tempi sono passati, non so perché, ma io riesco ultimamente a trovare più oro, ma la gente non perde più un tubo, nulla. Dio mio, maremmagi, o quanto culo c'hai? Gli orologi, due braccialetti, così, cosa vi ho fatto vedere? Due orologi, uno da uomo, anche quello grosso, una da donna con un bel cinturino tutto d'oro, tutto cassa d'oro, braccialetto quello moscio fatto a maglie, che ho fatto vedere l'ultima volta, poi questo, ma prima ancora c'era un'altra cosa che ho fatto vedere, sai, non mi ricordo, era sempre una cosa d'oro. Mi sembra di non aver cominciato con gli orologi. Che c'era? Non me ne ricordo. Ma non è mica finita, se no non è finita. qual era il primo? Ma non me lo ricordo nemmeno. Dunque vediamo che vuol mi dire, che vuol mi dire, Nini. Grazie, anche questo l'ho perso io. Oh, Massimo, senti, tu l'hai perso tutti te, eri a Bracciano? Eri a Bracciano? Era a Bracciano. Locali scintillanti. No, dice G, a questo punto hai un futuro da gioielliere. Ti vedo bene sul Ponte Vecchio in uno di quei locali scintillanti. Sì, bene, non li posso vedere. Modo, non li posso vedere. Perché sono. Ma poi a me non piace. Cioè, mi avete visto mai ricoperto il cordone, tutte le cose. Sì, cosa era il primo? Quel braccialetto non d'oro ma d'argento con due brillantini veri, sì, che ho trovato a Vienna. Il primo, vi ricordate, fu quello. Poi un orologio da uomo, un orologio da donna, anche belli vecchi, quelli a carica, quelli ganzi. E poi il bracciale moscio, il bracciale duro, questo è duro, indubbiamente. Non so, forse c'è un'altra cosa da farvi vedere d'oro. Poi le piccole cose, cioè tipo gli orecchini e cose, non ve li porto nemmeno. Però perdo sempre un orecchino per volta, non perdono mai due orecchini tutte e due, sempre un orecchino per volta. Oh, io lo so, vero? Che lo so? O che lo so io? Allora, ciao. Sì, effettivamente perdono sempre un orecchino per volta. Sono qui con la mia insomma donna nuda da Modigliana, con la Modigliana, oggi ho messo la Modigliana, e vedete tutto quello che mi sta davanti, no? Cioè, una delle cose che mi stanno davanti non ve la faccio vedere, no? Ovviamente, ma vedete quella cosa scura in due parti, quella è la luce che mi illumina, mi fa anche l'ombra, si vede, se è ombra fa. E poi anche quei due cosi orizzontali sono due nei, e poi vabbè che c'è roba varia, le casse, le due casse sotto, e questo che cos'è? Questa è una cartellina, la levo, però qui si vede ancora, dove si vede ancora? Questo fucsia, questo colore, oh mio ragazzo, via. È carino stare qui, insomma. La camicia verde in questi archetipi, è vero? Sì, archetipici, sono molto archetipici. Vediamo che mi si scrive qui. Già, dunque, ti ha fatto vedere il braccialetto di Vienna? Proprio nel frattempo lo sono ricordato anch'io, che a voi arriva dopo, si sa, sono questi secondi di differenza. G, che c'ha tante luci addosso, un tiranno noia? Ma a me? No, perché dovrebbero darmi noia? No, se io guardo fisso quella luce lì, ti assicuro che per un po' sono cieco. È rubata tutta alla radio? Rubata alla radio? Ma figurati, ma assolutamente. No, rubate, prima cosa, rubate. Rubate no, trovate una cosa, rubate un'altra. Scusa, io non rubo, io casomai trovo, e se trovo, raccatto. Mi piace raccattare, perché anche cose di poco valore, perché se quella cosa si è fatta trovare da me, un motivo ci sarà. Un motivo ci sarà, magari un motivo musicale, ma un motivo ci sarà. E quindi mi piace poi vedere, toccare, avere contatto col mondo. Il mondo non è solamente quello che, è anche quell'altro. Ecco. Tornando invece davanti così, c'è un'altra cosa che voglio farvi vedere. Sì. Questa cosa in un mercatino. Ora, i mercatini. Io ho sempre parlato dei mercatini. I mercatini sono cose assolutamente imprevedibili. Cioè, tu cammini per strada, imprevedibilmente trovi qualcosa, perché qualcosa c'è sempre in terra da trovare, cose di valore, abbastanza, insomma, o di non valore. Però nei mercatini, non so, ma te l'aspetti meno, cioè è più facile ti aspetti l'imprevisto in terra. Nei mercatini ti aspetti le stesse cose, perché poi sono sempre le stesse facce dei venditori, te giri tutti i mercatini, una volta qua, una domenica qua, una domenica là, questi all'aperto così, sono sempre le stesse facce, meno male, poi spesso vedi la stessa roba, no? Anche noi spesso, fra noi acquirenti, siamo le stesse facce, ci guardiamo, ci controlliamo, vedo il furbone, io so che quello è furbo, che si intende di certe cose che interessano anche a me. Porca miseria, se mi precede in qualcosa, cioè mi fa incazzare, no? E quindi ci sorvegliamo, guardiamo, cerchiamo di arrivare prima. È un gioco. L'imprevedibile in un mercatino può essere trovare una cosa che non troveresti mai in vendita, penseresti di non trovare mai in vendita. Leggi il messaggio dall'inizio. L'amore breve come fu una sigaretta. Ci porti ogni sera qualche LP o 45 giri, mi piacerebbe vedere la tua collezione, ma dimmi, le hai rubate tutte la radio? Perché io leggo solo l'ultimo rigo quando ma ora sto parlando di un'altra cosa, quella cosa che ho in mano, questa cosa qui. Allora, può capitare, dice, vabbè, qualsiasi cosa, però l'ultima cosa che tu potresti pensare di trovare in un mercatino a 5 euro, che sono anche troppi, è una pietra come questa. Cioè, una pietra. Dio, una pietra. È un burello di pietra, comunque. Cioè, un burello. Tegame. Sarà una pietra così, di foggia naturale. Ma voi avete mai visto le immagini, oppure in qualche museo, delle venerine preistoriche? Le venerine preistoriche erano piccoli, sono quelle che sono state ritrovate, sono tutte nei musei, piccoli pezzi di pietra, piccole così, più o meno, a volte anche più piccole, che sono stati foggiati per sembrare una donna. Donne sempre grosse, poppe grosse, pance, insomma, perché la donna era quella che faceva i figli, la donna, insomma, la donna grossa piaceva, la donna grassa, insomma. E quindi la venerina preistorica era una grassa di solito, a volte sono anche secche, ma insomma. Cosa facevano i nostri bravi uomini preistorici? Loro trovavano delle pietre che potessero essere adatte e che magari già in qualche modo suggerissero la forma da dare e fossero già adatte come venerine, come raffigurazioni femminili. Questa, secondo me, e io dico secondo me, può essere una venerina preistorica fatta su una pietra con questa foggia qui e questo largo qua sopra, in modo che questa testa, c'è una specie, io non so quanto si possa vedere, una specie di collana qui sotto, qualcosa fatto a tassellini, forse qualcosa si riesce a vedere, è tutto molto abbozzato ovviamente. Secondo me questa può essere. Allora, quello che me l'ha venduto, ho visto c'era una cassettina con alcuni minerali e in mezzo c'era questa pietra qua. Dico, c'è questa pietra qui, cos'è? Dice, ma naturale, una pietra che mi colpì, ce la trovai io, mi ha detto questo signore. L'ho trovata all'isola del Giglio. Ero in costume, me la sono ficcata nel costume, mi ha detto, e sono andato via, penso me la sono portata via. Perché non sapevo dove tenerla, dove metterla. Probabilmente aveva anche altre cose, insomma. E poi a un certo punto, in questo mercatino, diciamo, non proprio a Firenze, un po' fuori Firenze, sì, abbastanza fuori Firenze, no, insomma, sempre in provincia, viene fuori questa cosa, quanto costa? 5 euro, la piglio, prendo questo pezzo di sasso, esatto. Secondo me questo può essere, si vede? Si vede qualcosa? Dunque, qui, come questa specie di collana, questa la faccia molto abbozzata, ma dipende molto dall'incidenza della luce e delle ombre. Io le ho fatto le fotografie in cui si vede molto meglio, non le ho qui, non me le posso far vedere, e molto meglio i vari particolari. Che cosa fa uno quando entra in possesso di un reperto che potrebbe essere, l'isola del Giglio in fondo è stata abitata anche a quell'epoca là, nel Neolitico, forse anche prima. Quindi è plausibile che poi le venerine sono dei ritrovamenti erratici, le trovi in terra, così. È possibile che questa sia una, se fosse, avrebbe un grande valore. Anche perché in Italia se ne sono trovate veramente poche. La più bella è la venere di Willendorf, che ho avuto la possibilità di vedere a Vienna, che sta in un suo casottino tutta chiusa al buio, è illuminata solo lei, è come questa come grandezza, non di più. È più lavorata, proprio bella, bella, grassa. Andate a cercarla su Google Immagini, venere di Willendorf, Willendorf con la W, Willendorf, e altre, insomma, varie, qualcuna anche. Qui da noi, per esempio, c'è un museo di preistoria a Firenze dove sono tutti calchi, ci sono, ma sono tutti calchi, in Francia direbbero moulage, e niente, ok, ci sono anche, cercate venerine preistoriche, trovate un sacco di immagini anche su Google, e alcune sono bene, si vede, ma altre sono molto, molto da interpretare, un po' come questa. Cosa fa uno? Noi sappiamo che oggetti di tipo archeologico non possono essere detenuti da persone come me, come te, come noi, ma devono essere sempre denunciate perché appartengono allo Stato. Quindi io che cosa ho fatto? Avendo in mano questa possibile venerina preistorica, ho subito mandato un'email con diverse foto, una scelta delle migliori, quelle in cui si vede meglio qualsiasi particolare, alla soprintendenza dei beni archeologici d'Etruria, cioè praticamente la Toscana, che si trova lì, dove si trova? In via della Pergola, a Firenze, vicino al museo archeologico. Mi ha dato una mail, questo è successo, sarà successo un paio di mesi fa, perché questo è un ritrovamento molto recente mio, un paio di mesi fa, mandato la mail con tutte le fotografie. Questo io ho avuto modo di trovarla. E vedete voi, se è di vostro interesse, fatemi sapere, eccetera, eccetera. Mi ha risposto te? E te mi ha risposto? Te mi ha risposto? Nemmeno loro. Nemmeno loro. Cioè, io mi domando anche, io tanto ho l'email, posso provare che io appena ho trovato questa cosa e appena l'ho fotografata, l'ho subito fatta presente a chi di dovere, alla soprintendenza archeologica, qui siamo, nel suo ambito. Però a quanto pare se ne sono fregati, o guardandolo hanno pensato che non valesse la pena, non fosse vera. Però secondo me le fotografie erano molto belline, particolari, insomma, espliciti. Credo più in non fregarsene completamente. E questo non è bello. Se qualcuno mi dà, ma te c'è una cosa che non dovresti tenere? Ah, io gli ho scritto, c'ho l'email, te la fa vedere, va, cioè, andiamo a cercare, ce l'ho. Se questi mi hanno risposto, io devo fare. Io l'ho denunciata la cosa. E questo a volte fa pensare. Io mi sono sempre chiesto, ma cosa fanno in quegli uffici? Perché io ci passo molto, molto spesso di lì, ma molto, praticamente tutti i giorni. Io ogni tanto vedo qualcuno che esce fuori a fumare e poi dico, ma cosa ci fanno quegli impiegati in quegli uffici che riguardano appunto l'archeologia? Stanno lì. Io non ho idea, magari hanno un lavoro a gola, te lo immagini. Anche il museo archeologico è bello, il museo archeologico di Firenze, ma voglio dire, le cose che ci sono, non è che ci siano continui arrivi o partenze, stanno lì. Cosa faranno quelli? Non so, mi stanno tanto rimboscati, sinceramente, non lo so, che faranno? Lavoro fisso e via, vero? Dice, 5 euro per quella? Cambio lavoro. Perché cambi lavoro, scusa? Che lavoro vuoi fare? Raccatta pietre? tu vai a vendere le pietre? Tu pensi che 5 euro siano spesi male qui? O no? Cioè, il senso di questo mi sfugge leggermente. Peraltro, può anche darsi, vai a una pietra, se spendi 5 euro per la pietra. Io qui ci vedo una lavorazione. E questa lavorazione io ritengo che possa essere, vedete questa lavorazione intorno alla testa qua sotto, e poi secondo me la giri, gli occhi ci sono, un po' extraterrestre, un po' aliena, ma secondo me questo è il dietro. Ma bene, io ho sempre sognato di possedere una venerina preistorica. E questo potrebbe anche non essere, no, perché non è così decisa, però ce ne sono tante altre poco decise che sono state chiamate così e ritenute. Dunque, scaldano la sedia G, perché le sedie hanno bisogno di essere scaldate, è vero, no? Che è un lavoro anche quello, scaldare le sedie, perché le sedie a volte sono fredde, soffrono di freddo, dice, questa sedia come è freddo, come è fredda, ci vuole un culo che la scaldi, e ogni tanto, anche quello fa calore, no? Può essere utile, ma anche quello, ragazzi, ma se scaldano le sedie, poi hanno alla fine del mese il giusto stipendio. Ora io ho detto dubitativamente, cioè, io non so, magari hanno il lavoro a gola, lavorano tanto in quella soprintendenza lì. Dubito un po', ma non posso sapere perché non ci sono mai entrato dentro a vedere che cosa c'è, cosa non c'è, quanti sono, ma vedo che entrano e escono diverse persone, insomma, per cui io, Sì, quando escono per fumare, oppure escono perché è finita la giornata di lavoro e tutti sudati, tutti stanchi, dopo la giornata di lavoro praticamente escono. Vabbè, sì sì, hai ragione G, l'indifferenza delle persone che hanno un lavoro è veramente straziante e spiazzante. Avrei anche uno o due esempi di noncuranza da parte di queste persone, ma sono lunghi da spiegare. Dico solo due parole: Poste e bidelli. E sono due ruoli assolutamente, come dire, emblematici, vero? Quelli sono raccomandati, prendono lo stipendio e se ne fregano dell'email. Beh, sai, c'è un sito, no? Della soprintendenza, da dove io ho ricavato l'email. Io potevo anche andare, perché passando di lì molto spesso, toc toc, tling, guardate, io so questa. Però non mi andava, perché come minimo questi dicevano, sì, ce la lasci qui, no, volevo mandare della pezza per un loro parere, parere non me l'hanno dato, può essere un parere negativo, cioè non dare parere può essere un parere negativo, come dire, no, non ci interessa, però magari uno può anche rispondere, no? Non credo che siano così sommersi da email, da cose a cui rispondere. Uno può rispondere, no, secondo noi non è, non è una formazione naturale, e quindi no, vabbè, puoi pensare come ti pare. Io ho speso 5 euro, ma non mi sono svenato, insomma, ecco, quindi, vabbè, ma io so chi l'ha presa, so dove l'ha presa e so dove l'ha messa, quando si è messa nel costume, cioè nelle mutande praticamente. Ma, povera Venerina, se tu sei una Venerina. Però ecco, questo è un aggancio per poter dire, volevo arrivare proprio a questo, no? L'indifferenza delle persone a cui oggi abbiamo un rapporto con gli uffici che è disumanizzante. Per esempio, tu devi telefonare a chi? A Tele2, a questi, no? Queste compagnie, qualsiasi cosa che tu debba fare, tu ogni volta che chiami trovi sempre una persona differente, questi di questi call center, e una volta uno ti dice una cosa, una volta uno ti dice un'altra, ci guarda, la bolletta era troppo alta perché io questo consumo non l'ho fatto, sta tranquillo, la bolletta le viene rifusa, poi vedi che non te la rifondono manco per niente, ritelefoni e rispondo un'altra, qualsiasi, cioè, no, è tutto regolare, lei doveva pagare. E poi come fai ad andare a sbatterli in muro? Che non tu sa nemmeno in che città stiano, sono un'entità astratta. Questa è una cosa, io, vabbè, capisco, prima si facevano le code per andare in un certo ufficio, si fanno ancora. Però comunque, almeno c'avevi davanti la persona con cui parlavi, ed era della tua città, era di lì che potevi andare anche a ricercarla. Te non sai mai con chi parli e non sai mai che cosa ti debbano rispondere, perché uno ti dice una cosa, un'altra. È veramente alienante. Io odio questo tipo di rapporto con queste compagnie che non si sa bene che cosa. Ma io credo che sia fatta apposta proprio per sviarti, no? Anche per scoraggiarti. Una volta che me le poste e chiesi di un pacco che doveva arrivare dall'Inghilterra e mi dissero non è ancora arrivato in Italia, deve aspettare altre 48 ore. Mezz'ora dopo ecco il postino che suona e si è detto pacco. E che pacco? Misteri. Certo, capito? No, ancora arrivato, ce l'avevano già mandato a casa praticamente, perché non sanno un cazzo, capito? Perché non sanno e non vogliono sapere un cazzo. Poi ti dicono la prima cosa per sembrare bravi, la prima cosa che gli viene in mente. Poi ancora, la cosiddetta burocrazia, bella fregatura, i call center. Sì, fregatura anche per chi ci lavora di solito, ma anche per chi deve fare questi numeri e non sa nemmeno dove vada a cascare. Anche spesso poi non c'è nessuno che ti risponde, devi aspettare, sì, aspetta che controllo, e sparisce, poi cade la linea. E molto spesso tu pensi, ma l'hanno riattaccato loro, perché magari c'era una cosa a cui non sapevano risponderti e cosa dirti, caduta, quando richiami c'è un'altra persona ancora, cioè non puoi riallacciare nemmeno un discorso, voi sapete che almeno guardate TeleG ci sono sempre io, no, se scrivete a me, io leggo i vostri messaggi e io vi rispondo, non c'è interposta persona, non siamo, è una cosa assurda. Cioè, come siamo potuti arrivare a questo punto? Io non lo so, ma ci siamo arrivati. È come se ci siamo arrivati alla snaturalizzazione umana. Dunque, il naso registrato, due palle, attendere prego. Beh, questo è un mio cavallo di battaglia, dai, nel sondaggio. Attendere prego, attendere prego. Lei è la moglie del signor Tal de Tali? Sì, sono la moglie, te. Attendere prego, ma suo marito, questa risponde alle domande, poi continuamente dicendo è un atto registrato, questo è un atto, la signora non si rende conto di rispondere a un atto registrato, di parlare, di avere un dialogo, un atto registrato, quante volte è successo, e quindi è carino così, perché poi alla fine ti abitui tanto a questa meccanicità che praticamente l'accetti e alla fine finisci per parlare con i nastri registrati, tu parli con i nastri registrati, capisci? Guarda, tu parli con i nastri, sono un po' sul verde, il verde è una rognosa, sì, anche un po' obbligo, guarda, sto facendo diagonale, vedi? Questo qui, diagonale. Come si fa? Non riesco a fare. Guardando il così. Eccola qui. Finalmente. Questa è la diagonale che fa in questo momento. La diagonale è importantissima, per esempio, in pittura. In pittura i pittori fanno spesso cose che vanno in diagonale, sono molto belle, sono molto creative. Sì, però c'è un colore anche nelle righe. Vabbè, aspetta, poi ora lo levo. Intanto leggiamo anche questo. Dice. Ma signora, se ne è accorta che parla con un altro registrato? sì, insomma, belle cose, bei ricordi, vero Nini? G, ma dove lo tieni nascosto il trota? Il trota? Il trota io, quello è il trota del coso, è il figlio dei bossi, il trota, come lo tengo nascosto io? Il trota, io sono l'uccello, lo tengo nascosto, no, se già me lo sto molestando. Sì, c'è stata, cambiamo decisamente argomento, cambiando discorso, c'è stata una bella discussione ieri, su Facebook, oh mamma. Ho pubblicato la foto di una macchina che viene portata via dal carro attrezzi, perché si ricominciano a vedere a Firenze i carri attrezzi intanto pieni di ganasce gialle, che anche se è il mio colore preferito, odio le ganasce. Le ganasce e poi portano via. Era davanti a Pascoschi, quindi in pieno centro, però non dava nessun fastidio, una Mini che non dava nessun fastidio, perché non dava fastidio a nessuna circolazione, però la portavano via due vigilesse, due bassottine, sai? Che erano lì, e il carro attrezzi la portava via. Io immagino, sai, il Pascoschi avrà telefonato, oh, qui c'è una macchina davanti, possiamo andare tanto in Pascoschi, via pellicceria, e quindi ho fatto questa foto mentre quello sollevava la macchina, eccetera, e ho espresso un concetto mio, un mio pensiero, e cioè che è assurdo che portino via le macchine quando possono fare semplicemente una multa. Le macchine vanno portate via solo quando effettivamente danneggiano gli altri, danneggiano la circolazione, sono veramente ingombranti, danno veramente fastidio. Cioè non devono stare lì, o chiudono un marciapiede, le porti via. ma in altri, in altre circostanze no, gli fai la multa che devi fare, perché non doveva stare lì, e stop. Se è scatenato l'inferno più di 100 commenti, io veramente, anche oggi sono continuati, no? Vabbè, che ti devo dire? Ho scoperto un'Italia di masochisti, una Firenze fatta, una Firenze, una Toscana, fatta di persone che vogliono farsi del male. Cioè, devo dire che alla fine erano di più e forse più veementi quelli d'accordo che si portino via le macchine. È giusto, perché le macchine vanno portate via, perché quello che ci faceva lì, il principio è assurdo. Non puoi fare una legge che ti permetta di rubare le macchine, di prelevarle e poi chiedere un riscatto per rendertele. Ti chiedono i soldi per rendertele, sia che ci mettono le ganasce, sia che tu debba andare a ripigliartela alla depositeria. Cioè, devi pagare soldi per riscattare la macchina, per pagare i carri attrezzi. Cioè, tu devi pagare il ladro che te l'ha portata via. Cioè, è un principio dei peggiori. E c'è tanta gente che lo accetta come se niente fosse. Sono rimasto veramente male, anche se già lo sapevo. C'è un... come quando si parla degli immigrati o dei rom, eccetera, tanta gente che si mette con gli altri contro il cittadino. Ora, è ovvio che se ti portano via la macchina, te arrivi lì, non c'è nemmeno un segnale, un manifestino, un piolino che ti dicono... Signore, l'hanno portata via la macchina ai vigili. No. Te la prima cosa che pensi, me l'hanno rubata. Poi pensi, no, forse me l'hanno portata via perché era in divieto di sosta, sarà per quello. Allora tu speri addirittura che te l'abbiano portata via i vigili e non il ladro. Perché così magari pagando, si intende, la puoi riavere. Ma che vita è? Che sistema è questo qui? Se la macchina non deve stare lì, fai la multa, può bastare. No, non basta. Cioè, questi pottini, che quelli che hanno tanti soldi si possono permettere di pagare le multe. Cazzo vuol dire? Chi ti ha detto che quello si ha i soldi? Hai sbagliato, non dovevi metterla lì, però non dava noia a nessuno, ma te la portano via. C'è qualcosa che non quadra. Nelle leggi, in primis, perché poi io sono contrario alla pena di morte, c'è che c'entra la pena di morte? C'entra anche quella. La pena di morte è uno Stato, fortunatamente non l'Italia, uno Stato che decide della tua vita, della vita di una persona. E una legge che dice, o un giudice, o una giuria, che dice, vista la legge, io ti condanno a morte, freddamente. Lo Stato ti condanna a morte, lo Stato ti uccide. Non va mia bene, non va bene per niente, ma anche il peggior assassino. Il principio non va bene, contro la pena di morte, sempre, comunque. Lo Stato non può sostituirsi alla natura, cioè... Uno muore quando per natura deve morire, oppure per incidente, oppure comunque quando è arrivato il suo momento, ma no, devi tu, Stato, tu giudice, tu giuria, tu chiunque, decidere che quella persona debba morire. Poi, nel frattempo questa persona può essere cambiata, ci sono tante possibilità, vabbè, ma lo stesso la legge si sostituisca ai ladri. Non si deve sostituire alla natura, non si deve sostituire ai ladri. Perché se ti portano via la macchina si sostituisce ai ladri. Però lo può fare perché la legge lo permette, quindi io non dico che siano fuori legge, dico che dovrebbero essere, ecco, in effetti. Chiunque ti porti via la macchina è un bene tuo e non possono portartela via, perché tu a meno che veramente non dia realmente fastidio, non sia realmente, come dicono in francese, stazione monge no, cioè una sosta dannosa, no? E quindi a porti via, perché altrimenti non devi arrogarti questo diritto. La macchina viene pagata, fior di quattrini. La macchina costa, assicurazione, bollo, il bollo, cosa più inutile. A che serve il bollo? Pigliacci i soldi e basta. Paghi benzina, gasolio, tu ci paghi sopra tutte queste cose un monte di tasse e non contano. Perché quando poi devi fare la dichiarazione sui redditi, paghi anche sui redditi, ma intanto paghi tutte le tasse su quello che compri, su quello che consumi, sulla benzina, sull'assicurazione, su ogni cosa. Paghi tutte le tasse te. E allora? E allora almeno dice, l'è mia. Me la sono sudata. Poi tu sai più un dommettila certe volte. E a volte ci sono anche dei divieti di sosta pretestuosi, che potrebbero non essere divieti, ma insomma lo sono. Quindi non puoi permetterti di portare via una cosa che potrebbe essermi utile anche per un'emergenza. Che ne sai te? Se io ho bisogno di quella macchina importante per andare in un posto importante per il mio lavoro, che se no perdo qualche cosa. Quanto perdi non solo di soldi, ma anche di tempo, andare a riprendere, di bile, di tutto, perdi tanto. C'è da vergognarsi a fare un lavoro di questo tipo qui. Invece lo fanno. A me è stata portata via diverse volte la macchina, ora un pezzo, ma insomma, diciamo qualche anno fa, è una volta che veramente avevo un'emergenza, io dovevo andare in un posto importante, accompagnare una persona che si doveva fare un'operazione a Pisa, e la macchina era stata portata via la mattina presto, perché degli imbecilli di un ambulatorio del cazzo, che davanti hanno sempre i posti per le ambulanze, siete santi, non avete mai fatto un piccolo errore, un piccolo peccato, una piccola dimenticanza. A me è successo che l'abbiamo portata via perché c'era la polizia stradale che io non avevo ricordato che ci fosse. Siccome sono sempre a macchia di leopardo, quel giorno non mi ricordai che ci fosse la polizia stradale lì. Devo andare alla radio la mattina, cioè a mezzogiorno, scendo tranquillamente all'ora giusta, insomma la mezz'ora prima, 11:20, 11:30, e non trovo più la macchina. Che deve fare uno? Non ne parliamo. Ecco, quindi chi è senza peccato scagli la prima pietra. Io veramente sono esterrefatto dell'esistenza di così tanti, perché se voi andate a vedere fra i vari commenti sono abbastanza tanti quelli di questi robot, per me sono robot masochisti, insomma, di questi esseri non più umani, non più vivi, persone morte, stramorte. Non so come dire, ma io metto una cosa, credo sicuramente di avere del consenso, il consenso arriva da qualche parte, da altre parti. Perché poi questa è la regola, dice, è la regola, ma la regola non l'abbiamo fatta noi. La regola, chi ha detto che sia perfetta? Chi ha detto che sia, è la legge, ma chi ha detto che sia buona col cittadino, che sia buona per il cittadino? Chi l'ha detto? Quando portano via le cose, per me non è mai buona, non è mai buona. Quindi, io, se fossi sindaco, lo so, questa è una rubrica che facevo, prima, insomma, in televisione. Io se fossi sindaco eliminerei tutte queste cose, e non solamente come ha fatto Renzino, solamente per la pulizia strade, dice non si possono più portare via le macchine, non si mettono le ganasce, però negli altri casi sì, ho tutto o nulla, no? abbi pazienza, facciamo i belli e bravi e possiamo vedere, stringi stringi, non va mica bene. No, te lo dico chiaramente, anche se tu mi senti perché tu sei fuori, vabbè, forse fuori, ma comunque non stai a dovunque, che ore sono? Vabbè, magari è ancora lì. Quindi io credo che ci siamo rimbarbariti, rimbastarditi, e che a Firenze o comunque intorno a noi ci sia una massa di stronzi, forse anche voi, che sono d'accordo, più ci tartassano, ci prigliano soldi, ci portano via le macchine, eccetera, e più siete contenti. Cioè, ma io vado a piedi. Complimenti. Allora, magari un carro attrezzi o la macchina passa un po' distratto, ti schiaccia mentre tu cammini a piedi. E perché no? Gli si sgancia la macchina dietro, tappa. Oddio, peccato. Era d'accordo su portare via le macchine, ma può capitare il destino. Il destino, come successe a un uomo che disse: vado da un indovino, vado da uno che mi fa il futuro. E questo gli dice: sì, vedo, purtroppo vedo una cosa, un incidente di treno, tu morirai sotto un treno. Va bene, Nini, io non ce l'ho più, se il treno non va più in una stazione, non va più in un treno, io sto lontano dalle stazioni, i treni tanto sono mia per la strada. Però quest'uomo era in macchina un giorno e davanti a sé aveva un grosso mezzo, questi trasportoni, con un vagone, che trasportava un vagone, il vagone si sgancia, ciao! E che succede? Lo schiaccia. Profezia avveratasi, è morto sotto un treno, ma non sulla ferrovia, ma non nella stazione. Però era così, era vero. Quindi attenzione ragazzi, c'è qualche commentino, mi sono un po' lasciato prendere dall'impeto, vero? Dunque, quelli che sono d'accordo sono della stessa parte politica di chi fa le leggi a Firenze. E poi le donne vigilesse sono le più stronze, questo si sente dire in giro, ma può darsi di sì, può darsi, non è una questione, ma sa che a volte la donna si vuole un po' rifare, cioè, non so mai delle gran belle passe, è vero? C'era un personaggio a Londra che tagliava tutte le ganasce, è diventato abbastanza famoso, una specie di supereroe, è vero? Sì, ora come si chiamava non mi ricordo, ma super qualcosa. Lui arrivava tutto vestito in tuta, no? Con delle pinzone, insomma delle cose adatte per togliere le ganasce, tra, le ganasce, scappava, no? La ganascia alle macchine, faceva queste, poi non so se l'hanno preso, l'hanno beccato, però era forte, no? Sì, c'è una specie di vendicatore della ganascia a Londra e in Inghilterra. Effettivamente sì, ma è una cosa di diversi anni fa, venne alle cronache, ci vorrebbe anche qui, allora io lo farei volentieri, insomma, però non ho i mezzi, non so come rompere ganasce, so solo magari come rompere coglioni, ma quella è un'altra cosa, effettivamente. Insomma, sinceramente sono rimasto molto deluso, ma ormai, non so, forse non dovremmo più stupirci di niente, cioè che la gente ormai sia asservita alle leggi perché sono leggi, io divento anarchico, capito, quando faccio questi discorsi, divento anarchico, perché in effetti, insomma, le leggi è utile che ci siano, però quando si torcono contro in modo, diciamo, indiscriminato, c'è il cartello dove c'è così, si porta via la macchina, io si porto via la macchina. Anche mi dice il cartello, chi l'ha messo? Che vuole da me? E io pago. Luca Cecconi qua. A me tu mi sta simpatico, come avrai ormai dedotto. Dedotto. Ma tutti i barchi in certe bischerate insostenibili, che pare tu lo faccia apposta, Fammi a banana, gliene vai. Tu sei arrivato tardi, Luca, la bella è fatta. Il problema di Luca Cecconi, che lui è proprio di quella parte, capito? Come si dice? C'è una parte incredibilmente masochista. Cioè, capito? Io parlo col cuore, parlo con l'anima, l'anima del cittadino vero. Luca Cecconi è un robot che risponde solamente agli impulsi che gli vengono mandati da un partito, da un'ideologia, da una falsa buona ideologia che invece è cattiva, il buonismo di merda che pervade il Cecconi come tanti altri, essere buoni con chi è cattivo con noi. Più sono cattivi con noi, più loro sono buoni con loro. Che vuol dire? Che significato ha? Perché loro non sono cittadini. Loro sono pezzi dei collaborazionisti. Durante la guerra, durante il nazismo, c'erano italiani che collaboravano con i tedeschi, no? Poi c'erano anche i capò, che sono stati rammentati anche da Silvio. Ecco, il collaborazionista in Italia, in Francia, effettivamente collaborava col nemico del nostro popolo, ovviamente. Quindi, specialmente in Francia, perché in Francia non c'era mai stato un regime fascista, quindi ovviamente il collaborazionista era ancora, ma almeno in Italia c'erano fascisti, però il collaborazionista, ecco, loro sono collaborazionisti con i nostri nemici sono quelli che ci impongono delle leggi che ci fanno pagare soldi, che ci fanno penare per qualsiasi cosa, ma loro vanno bene. Poi sono d'accordo con la sporcizia dei Rom, sì, certamente. Basta che sia contro di noi, chi è contro di noi, a loro va bene. Sono dei poveracci, è inutile che mi dica io mi imbarco in quello che sento, e quello che sento lo dico. Luca Cecconi è un poveretto, e mi ha riscritto un'altra volta. Capito? Sì, al limite mi sta, cioè, se io ti sto simpatico, te mi fai pena, ma comunque vediamo. Oh, dunque, e magari dammi del tu. Cosa, in che senso? E riferisci solo quel che dico, non ha senso quel che stai dicendo se lo riferisci a me. No, aspetta, forse anche prima devo leggere, no? Esilarante G, se sei tanto ingeneroso da ridarmi del buonista, allora mi chiedo, buonista, te sei il buonistissimo, e che si parla a fare? E magari dammi del tu e riferisci solo quel che dico. Perché io ti do del tu, Luca Cecconi. Le do del lei forse? Non so. Il povero Cecconi, non riesce nemmeno. Cioè, parlo di lui, certamente se parlo di lui ne parlo in terza persona, ma quando parlo a lui gli do del tu. Perché Cecconi, Luca, mi fai questo? Non ha senso quel che sta dicendo se lo riferisci a me. Tu sei il buonista per antonomasia, capito? Il buonista non è buono, il buonista è profondamente cattivo, è più cattivo di quello che si dice cattivo, il buonista è quello che rovina, come l'acqua cheta rovina ponti, il buonista. A Firenze su 12 autovelox, 12 sono irregolari, belle leggi, tra l'altro, sono degli autovelox poi messi a cazzo, sono aumentati gli autovelox a Firenze, questo è un altro discorso che rientra in tutto questo, ma se dovesse affrontare anche quello, figurati se, già, vediamo un po', i brigidini gli offuscano il capo, perché la seconda ormai, vedi, ti ho fatto anche diventare popolare, devo dire, mi dovresti ringraziare. Luca Cecconi ha una missione nella vita, dare torto a me, perché io sono tutto il contrario di lui, cioè Luca Cecconi è così e io sono così, cioè siamo al contrario. come dire, lui è il culo, io sono il cazzo. Eccolo. E beh, quando poi si lascia prendere dalla tastiera, capito? E quindi ti ripeto, o riferisci quel che dico, ti riferisco, io lo sto leggendo parola per parola, più che leggerlo parola per parola, allora Cecconi, che cosa devo fare? Più che riferire così, devo fare. O riferisci quello che dico scritto grande, altrimenti fammi il favore di non nominarmi in contesti nei quali non c'entro. Un po' di bon ton, no, di bonis bon ton. Ma farti da sparring partner senza aver detto nulla non mi serve, perché deve servire a te. La trasmissione faccio io, mi serve a me. Guarda che tu mi servi in trasmissione. Se no come farei? Senza Luca Cecconi anch'io avrei una mancanza. No, scusa, io leggo parola per parola quello che tu scrivi. Quindi più che riferire, in questo senso, poi commento. Posso commentare. Tu poi fai il tuo commento dopo e te lo leggo parola per parola, non salto nulla. Anche se dici, Gì è stronzo, io lo leggo, non c'è problema. Capito, Luca Cecconi? Il problema è che tu, a volte, insomma, devi avere qualche sbalzo di tensione, non lo so, cose così. Vabbè, leggiamo anche questo, via. Buono l'acqua eta. L'acqua eta si ci rovina ponti, no? Già. Zitta. Buona, l'acqua eta. L'acqua eta era anche un'operetta molto famosa da noi in Toscana, insomma, l'acqua eta, una delle operette più carine, no? Solo che ormai sono cose che abbiamo perso, ed è male, perché forse un tempo, quando si facevano le operette, quando c'era un altro tipo di vita anche nelle nostre città, probabilmente anche perché non c'era tutto il traffico che c'è ora e quindi non c'era la necessità di regole, perché io non dico mica che non ci sia necessità di regole, ma non ho mai detto questo, no, le regole è bene che ci siano, ma che non siano contro il cittadino, che siano per favorire il cittadino. E non per favorire chi non ci favorisce, quindi anche il ristorante G dove si mangia il pesce. Dov'è il ristorante G? Ah no, anche il ristorante G, virgola, ah no, dove si mangia il pesce? Ecco, che fa? L'acqua cheta, non so, il pesce mi sfugge un po'. Aspetta, c'è un Luca Cecconi da leggere. Oh, io devo leggere tutto, sai? Se no questo mi dice non hai espresso. Vabbè, so, quello che dico io. Oh, ok, ti rifaggio da sparring partner. Ora, lui ce l'ha con lo sparring partner. Cioè è quello che piglia cazzotti dal campione, si deve allenare, è quello che sta lì magari con il casco, così. Pum, 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 e piglia... Ma io non ti voglio dare i cazzotti, cioè cosa? Fai la sparring, cioè fa tutto la... Sì, vabbè. Anche senza aver detto assolutamente nulla sull'argomento, e vengo chiamato poveraccio e ti faccio pena, eccetera. Che ne dici? Ti stai comportando correttamente? Ma scusa, te mi hai detto che ti sto comunque simpatico, malgrado tutto. Quello che dici te, io ho detto, se più che altro mi fai pena, ma voglio dire, anzi, vedi, non sono buonista, io sono cattivista, capito? Cattivista, sono cattivo quando c'è da essere cattivo, quindi insomma, ti ho detto anche che mi sei utile, no? Che ti devo dire, se la sei presa perché ti ho detto in quel modo, poverino, perché poi sai, le persone che vedono crollare il loro castello di carte, sai, a volte il mondo crolla addosso e vedono che intorno a loro ci sono solo macerie, le macerie della loro vita. E che il problema di queste persone anche, che non sanno cogliere lo spirito, forse di Lamporecchio, ma lo spirito toscano, lo spirito fiorentino, non c'è più, e questo è anche il problema, è questo il problema. che poi quando una certa Serena mi ha attaccato ieri, sempre in questi commenti, mi ha attaccato fortemente, no? E io sono andato a guardare un pochino. No, aspetta, prima le ho scritto, essendo masochista, insomma, essendo d'accordo con tutti quelli che ci fanno del male in qualche modo, che ci peggiorano la vita, e come tu, anche te quando fai l'amore godi facendoti picchiare, insomma, così solo se ti picchiano. È arrivato uno, un certo Natalini, comincia a dire: battuta sessista. Ha preso per Berlusca, cioè, non ho il patrimonio. Voglio dire, ma battuta sessista, oggi non ti puoi più, ecco anche questo, non ti puoi più rigirare, non puoi più dire una cosa, subito ti stanno addosso, questo è sessista, questo è stalking, questo è pedofilia, questo, non puoi fare più nemmeno un discorso, né uno sguardo, per carità di Dio, tutto ha un suo vocabolario. Ora c'è il sessista che va molto di moda, perché io ho detto in questo modo, era una battuta a sfondo sessuale e diciamo ironica, diventa sessista. Sessista vuol dire discriminare l'uomo dalla donna, per esempio la donna fa schifo e l'uomo è ganzo, questo è sessista. Ma io non ho detto questo, ho detto a te, come qualsiasi, potrebbe essere anche un uomo che gode facendosi picchiare, no? Quindi non ho fatto differenza fra uomo e donna, fatto sta che quella fosse una donna, tutto qui. Ho detto una battuta sessista. Dopodiché sono andato a vedere un po', insomma, la bacheca, il profilo di questa Serena, e ho visto fra diverse fotografie che fa la danza del ventre, sta tutta vestita proprio da danza con la pancina fuori. Allora dico, guarda, vieni nella mia trasmissione, ti faccio dire quello che vuoi, tanto poi quando gli dico così, come la giornalista capolungo, cioè praticamente poi non vengono, io do lo spazio, dico vieni qua, vieni, e gli dici, tu dici al microfono tutto quello che vuoi, contro di me, te lo faccio dire, come lo fa dire a Luca Cecconi, scusa, perché non dovresti dire te, poi però tu ci fai la danza del ventre, ecco, e forse, chissà, ci viene a fare la danza del ventre, non lo so, però sai, ho poche speranze da queste persone, perché parlano, la tastiera per loro è il massimo. Venite qua a parlare, a questo microfono, a questo qui. Anche te, Luca Cecconi, che sei stato una volta qui, puntata da disgraziata che non è venuta registrata, ed era l'ultima della scorsa stagione, se eri qui e non eri così acido come io qui, poi ti lascio dire tutto quello che vuoi. Contro di me non c'è problema. Una lezione di libertà che tu non saresti capace di dare a me. Leggiamo, figliuoli. Massana sega questo il lamporecchio di cosa succede a Firenze. Questa è una delle cose che avevo detto anch'io. Il lamporecchio, come può vivere la realtà di una città come Firenze. Un altro dice: acqua quieta, Bagnaripoli, specialità pesce. Ah, è un ristorante l'acqua quieta. No, non lo conoscevo, allora, ma è giusto, l'acqua quieta può essere benissimo un ristorante, no? Perché no? È proprio un nome da ristorante. Quindi, allora, il discorso è questo. Io ho a disposizione questo spazio. Come vedete, io lo occupo senza problemi da me, da solo, con i vostri messaggi, senz'altro, e però l'idea è sempre stata questa, è un locale pubblico, di Don David, via Martelli, 14 Rosso. Uno ha qualcosa da dire, viene qui, io lo fo parlare, hai capito? Non gli dico vaffanculo, è successo una volta sola, diciamo, ma quello fu un caso particolare, ed era una politica che non... vabbè. Dice Giovanni invece, io non ho da dire niente di che, beato te, posso venire uguale, porto un po' di mondine e ci beviamo un bicchiere di vino etrusco, Certo, è poverino uguale, anche se non c'è niente da dire. Ma le mondine, scusa, sono quelle che raccattano il riso, non lo so. Facciamo le mondane, vabbè.
Luca Cecconi.
Oh, mamma, oddio. Oh, come se bischero, ma chi t'ha attaccato? Cazzo, un po' di più, sempre. Luca, anche su Facebook, quando intervieni, sei sempre contrario a quello che dico io. Non c'è mai una volta che tu sia d'accordo. Quindi è ovvio che tu mi attacchi. Ma io non sono contrario a che tu sia contrario, Intendiamoci, tu sei libero di dire quello che vuoi, ma anch'io libero di trarre le mie conclusioni. Dunque, ho l'impressione che chiunque dica un'opinione diversa dalla tua, ecco, dicono sempre così, diventi un poverino, uno che sta coi vigili, che sta coi rom, vabbè, sì, cioè, questo è vero, cioè no, non perché dici qualcosa diversa da me, ma perché è la realtà, se io dico una cosa che mi sembra a me, la sostengo, io posso anche sbagliare, beh, se la dico vuol dire che a me sembra giusta. E ci sono quelli, poi riconosco i nomi, poi l'uno è lui, ma sono anche altri, che sempre devono dire qualcosa di diverso. Poi c'è uno che io recentemente ho eliminato, anche perché devo eliminare un po' di gente, che mi avvicino ai 5.000 amici e poi me ne fanno accettare più, quindi devo fare un po' di pulizia. C'è uno, certo, altro Luca Bellani, che faceva il gioco di Luca Cecconi, però anche peggio, perché Luca Cecconi io lo sopporto, poi lo finisco di leggere, sta tranquillo, lo sopporto, nel senso che insomma è così facile metterlo all'angolo, lo sparring partner, vabbè, ma questo Bellani faceva commenti che a volte mi davano veramente fastidio, ma l'ho sempre lasciato parlare, non l'ho mai censurato, eccetera, su Facebook. Poi quando a un certo punto ho detto, attenzione ragazzi, io devo fare pulizia, ogni tanto elimino qualcuno, specialmente quelli che fanno commenti a bischero e così via, ma non commenti contro di me, non per quello, ma insomma che mi sembrano proprio di fuori. E uno di questi era lui. Allora lui si è messo tranquillo. Non ha più fatto commenti pesanti come faceva prima, pesanti, su di me, e che io non ho mai censurato. Ha cominciato a, tutte le volte che c'era un commento contro me, mi piace. Mi piaceva a tutti quelli che erano contro di me. Ma lui non si esprimeva, mi piace, capito? Perché ora su Facebook si può mettere mi piace il commento del tale e il commento del tal altro. Ma che bella una cosa, insomma, così. Non è un granché, perché tutte le volte che uno mette mi piace, cioè evita di dire la sua veramente. E quindi mi piace, lo leverei, metterei solo commenti, così uno è costretto a commentare e a dirle le cose, mi piace. Ha cominciato a fare questa cosa strisciante, no? Poi ho cominciato, quando io ho messo uno stato in cui dicevo, è strano che sono persone che postano dei commenti e poi li levano, li mettono e poi li cancellano. A volte dà anche fastidio nell'economia del discorso, mancando quel commento poi non capisci quelli dopo che si riferivano a quello. Comunque, allora lui a cosa ha cominciato a fare? A mettere commenti e a levarli, mettere commenti e a levarli, perché io poi me li trovo sulla mail e so che cosa. Allora io, che prima quando era pesante con me lo lasciavo sempre, non lo censuravo mai e lasciavo dire quello che voleva, ora che cerca per vie traverse di darmi fastidio, sapendo che io faccio pulizia, epurazione, io l'ho levato, l'ho cancellato. L'ho cancellato perché ora fa il subdolo. Prima almeno dicevi le cose che a me non andavano bene, ma le dicevi. Ora facevi il ganzino? Via, fuori. Per dire. No, c'è fuori, e dice Gesù, non fa questi rigirini per ora. Dunque, no, devo finire di leggerti. Ci mancherebbe, Luca. Dunque, aspetta. Ho l'impressione che uno che sta con i vigili, che sta con Roma, va bene essere un po' naif, ma quando approfitti della tua posizione fai passare la voglia di commentarti. Non a me, certo. Io sopporto volentieri le tue ingiustizie e le tue catalogazioni sommarie. Questo è il mio atto di libertà. Sei un eroe. Luca Cecconi, sei un eroe. Non sai scindere, come ti ho fatto notare, ti ha fatto notare qualcun altro che ti conosce molto meglio di me, le opinioni dall'aspetto affettivo. Ma ho capito a chi ti riferisci, sì, ma bisogna prenderti così, almeno finché non esageri. Anche la mia mamma è fatta in codesto modo. Ecco, cazzi sua, te la ritrovi in casa. In ogni caso, per trovarti G in casa. So a chi ti riferisci, in quel senso lì, però a me il sentimento dell'amicizia per me passerebbe avanti a tutto. Quindi uno che io ritengo amico, quando vedo invece che tende o tenta di accoltellarmi e di non farmene passare una, però è una persona che conosco personalmente, che ho frequentato, che ha fatto delle cose per me, io ho fatto delle cose per lui, ecco, io non sarei capace di farlo, io mi tratterrei, tanto ci sono tanti che contrastano, no? Io da amico direi no, stiamo a perdere, o sarei più blando, o interverrei ogni tanto, perché per me il sentimento, il valore e l'amicizia vale, per voi no. Andiamo avanti, ma andiamo avanti poco perché non c'è mica più tanto tempo, qua vedo l'orologio, 23:25, sì, c'è ancora da arrivare, no, non si va avanti. Dunque, però so di fuori come i balconi. Ah, all'apparecchio fanno bene i brigidini, buoni, però so di fuori come i balconi. E me ne sono accorto, sì, è vero. Poi ancora, le mondine sono le caldarroste, le castagne cotte sul fuoco. Ti dico la verità, io non mi ho sentito nominare così, mondine. Sinceramente le mondine sono quelle che se sappia io, che vanno nell'acqua a raccogliere il riso. Però, insomma, se tu mi dici così, forse tu sei di Firenze, non so di dove sei. Mondine, io non mi ho sentito dire. Boh, forse voi sì, io no. Ragazzi, si impara sempre qualcosa. Non facciamoci prendere dall'ipocrisia. Se una persona non la pensa come te, è normale e naturale che si pensi che non capisca niente. È inutile fare i moralisti, ovvio. Oh, questa era per tutti. Per tutti. Va bene. Oh, bene, insomma, bene, mi piace. Del resto, se mancasse Luca Cecconi, cioè, effettivamente, ma utile alla società, per capire come non ci si deve comportare. Ora mi dirà, non devi dire questo di me devi dire solo quello che scrivo. Lo so, ma io purtroppo ho questo vizio di parlare, anche perché c'è il microfono davanti, perché l'ho sempre fatto per tutta la mia vita. Pierluigi, come Pierluigi, che fai? Arrivi solo ora. Caro G, sono quasi sempre d'accordo con te, ma non vorrei che questo fosse anche per l'età che abbiamo in comune. Madonna, ma tu sei vecchio, Pierluigi. I giovani si fanno plagiare facilmente dalla società stupida. No, guarda, l'età non c'entra mica nulla, anzi, l'età di uno che ha un'età come me, ho un'età molto avanzata, devo dire, anche se insomma non mi sento, ma c'è, effettivamente sono quelli che più si piegano alle regole, sono quelli più piegati dopo tutta una vita di regole, tanto che tutto aumenta, si sa che tutto aumenta, si dà per scontato. E questo si può fare, no, questo non si può fare. E questo foglio va fatto, no, deve andare all'altro sportello. Le persone di una certa età sono ormai proprio inquadrate, ecco. Invece per il fatto che io sia, diciamo, ancora giovane, te lo prova, e anche te per Luigi evidentemente, ce lo prova che noi non siamo d'accordo su tante cose, e che ancora abbiamo voglia di combattere. Sono di Lucca, qui si chiamano anche mondine, ecco, vedi, sapevo che non eri di Firenze, perché altrimenti io mondine a Firenze, ma giusto, ho imparato che a Lucca si dice mondine. Ah, mondine, si dice le bruciate. Dunque, ma leggendo a giro vedo che moltissimi giovani, specialmente quelli che intervengono, si fanno inquadrare più di noi. Sì, purtroppo sì, ma noi non so perché, forse perché abbiamo un'età, ma non credo. Ci ribelliamo in qualche modo, ma io vedo tante persone vecchi come me, della mia età, vecchi, molto vecchi, che effettivamente sono morti, accettano tutto. Io credo, anche se per Luigi, credo che siamo ancora vivi, dati sono morti. E poi, insomma, lasciatemi usare un vocabolario anche un po' estremo. Morti, insomma, io ho poco tempo, No, vedo perché sono già le 23:29 qui, poi devono chiudere qui, capito? E rimango chiuso dentro. Dice, su questo non sono d'accordo. Su cosa? Le persone imbecilli ci sono ora come c'erano in altri tempi. Non facciamo di tutta l'erba un fascio. Fascio. Ci sono persone, ragazzi attuali, molto più intelligenti e acuti di molte altre persone. Questo, vedi, lui invece ha 20 anni, quindi giustamente Jacopo dice questo. E giustamente cerca di, come dire, difendere la propria categoria. Ho visto che hanno lasciato commenti proprio da fuori di testa. Luca, non sei solo. Ecco, sei andato a vedere, Ancora via, rapidamente, per Luigi mi sono sempre da questa parte, gli altri da qui, vabbè. La maggioranza silenziosa giovanile forse non appare. Ecco, poi ancora, Andrea, con il vino del pino, tempo di bruciate le castagne, con il vino del pino, sì. Chiudiamo Luca Cecconi, non mi mandate più niente per favore, sennò poi non ho più tempo. Tanto domani si continua, Domani polemica, ma certo ragazzi, la polemica, noi siamo fiorentini, siamo toscani, ecco, diciamo toscani, polemici siamo. Dunque, chiudiamo con Luca Cecconi, grazie, basta con gli altri interventi. E lo so, non so il che, ma lo so, dice, per questo ribadisco il solito muso di Bischero, ribadisco due punti, il solito muso di a Bischero che avevo quando sono venuto costì, è quello col quale ti dico le mie opinioni contrarie. Chi credi che ci sia al di qua dalle tastiere? Casomai del vabbè. Gente imbervita e acida solo perché esprimono opinioni contrarie alle tue? Gente esprimono. Ora ha perso anche la facoltà dell'italiano, vabbè. Lui è abbastanza, lui devo dire di solito è abbastanza corretto. O non si può più dire che Bischerata hai detto senza passare tra i nemici? Te che parli di spirito fiorentino? No, lo puoi dire, infatti l'hai detto, io se l'ho letto. Delle, non c'è più altro, c'è scritto delle e poi non c'è altro. Quindi chiudi, anche te non mi mandare altro perché devo chiudere, per dire, no, te lo puoi dire. Certo, ha detto, mi può dare anche di stronzo, scusa, se vuoi, quindi lo può dire benissimo e io lo leggo. Ovviamente non vorrei mica essere diventato di Bischero che io dica sì, t'ha ragione, cercherò magari di dire la mia. E questo è il tuo problema, Luca Cecconi. Pensi che uno che commenta quello che tu dici stravolga il tuo pensiero? No, il tuo pensiero è stato letto parola per parola, ognuno se ne fa un'idea. Io mi faccio la mia, certamente io ho la possibilità di parlare a voi, quindi al microfono sarà più pesante la mia, più non pesante nel senso peserà di più nel contesto, però questo è. A domani, la prossima puntata. Ciao, a me piace, quando è così, perché anch'io insomma, provoco, ovviamente butto là degli argomenti che hanno il loro pro e il loro contro, e non è detto che io sia nel giusto, sia ben chiaro. Ciao a tutti, a domani. Ciao, fuori onda, fuori onda, fuori onda, fuori onda, a banana niente, vai, fuori onda, fuori onda, fuori onda. Sto, metto in tasca, la venerina, metto, no, in tasca no. Meglio essere vivi che morti, secondo me. E poi non è morto, morto. Ma se morti da vivi, vai. Anche questa, vai. Vai. Viva la vecchiaia. Signori, signori, buonasera. Yeah.